leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile. 87.9 in FM Radio Onda Rossa, sono le 8 e un minuto, questa voce vi dà il buongiorno, vi ricorda i contatti di questa radio, 06 49 17 50 per chiamare qui in via dei voci 56, la nostra mail è ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito web www.ondarossa.info. Andiamo a iniziare questa rassegna stampa di oggi, lunedì 6 febbraio del 2023, il 110° giorno di sciopero della fame di Alfredo Costa. Ospito adesso nel carcere di Opera, noi a brevissimo appunto andiamo a iniziare la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Siamo dal Corriere della Sera che titola Hacker, l'Italia sotto attacco, allarme in tutto il mondo, l'Agenzia per la cybersicurezza, violati migliaia di server, la più colpita è la Francia, blocchi anche in Finlandia, Stati Uniti e Canada, la pista del ricatto, scrivono Rinaldo Frignani e Paolo Ottolina. Massiccio attacco hacker in Italia e nel mondo, migliaia di server bloccati, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, aggiornarli subito, la strategia colpire con un ransomware, bloccare i computer e chiedere il riscatto, la Francia la più colpita, una notizia che fa capolino su diverse prime pagine dei quotidiani di oggi, notizia che ieri ha fatto un po' il giro del mondo, appunto, di questo attacco hacker che è stato denunciato dall'Agenzia Italiana per la Cybersicurezza. In realtà poi l'attacco hacker era su scala molto più vasta, non ci sono ulteriori notizie, almeno dando un primo sguardo ai giornali rispetto agli autori di questo attacco. Comunque lo approfondiremo più tardi quando andremo a leggere le pagine interne. Il taglio alto del Corriere della Sera in prima pagina, insulti a Capaci, shock per gli audio del padrino, Meloni non tratto con la mafia e chi minaccia, il riferimento è appunto a questi audio di Matteo Messina Denaro che appunto si riferiva appunto al giorno del 30° anniversario della strage di Capaci. Matteo Messina Denaro sarebbe stato appunto bloccato in auto sull'autostrada, sull'A29. Quando l'ho sentito ho provato disgusto, so bene di che razza di criminale parliamo e non si pentirà mai, dice Maria Falcone, e la premier Meloni ribadisce, lo Stato non deve trattare con la mafia. Sui giornali, come anche la politica, si continua a fare un unico calderone rispetto a... la questione di Matteo Messina Denaro, della mafia, di Alfredo, insomma c'è una grande commistione di tutte queste cose, tant'è che infatti c'è proprio un'intervista al ministro degli esteri italiani sul Corriere che dice no ai ricatti, il 41 bis rimane, scrive Paola Di Caro, gli anarchici, la lotta alla mafia, c'è un attacco alle istituzioni, dice il ministro Antonio Tajani, ma niente ricatti, il 41 bis rimane. Questa è stata un po' anche la linea ribadita ieri dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Tajani continua su questa sua linea di retorica rispetto appunto a questo ipotetico attacco alle istituzioni, alla Repubblica Italiana, che sarebbe in corso dall'Internazionale Anarchica. Dovrebbe, insomma, ci sarebbe da ridere se non fosse un ministro degli esteri che ormai da settimane sta portando avanti questa retorica un po' come anche tutto il governo. Ancora dalla prima del Corriere, le ricadute della crisi dei partiti, scrive il politologo Sabino Cassese, la società, lo Stato nei primi decenni della Repubblica alle urne si recava più del 90% degli aventi diritto, sono ora scesi a poco più del 60%. Questa poi è l'analisi che continua di affermati di Cassese sul perché e del per come la crisi dei partiti starebbe influenzando anche la crisi della rappresentanza e più in generale del sistema democratico. Ancora foto di copertina dedicata al al derby di Milano di ieri di calcio vinto dall'Inter, che ovviamente non ci interessa. Andiamo sulla spalla destra del Corriere: la scomparsa di Benedetto strumentalizzata, gente senza etica, Gian Guido Vecchi, la morte di Benedetto XVI strumentalizzata da gente senza etica, così Papa Francesco sul volo di ritorno dall'Africa. Ancora l'Iran, l'annuncio di Khamenei, maxi amnistia, gli attivisti propaganda, il leader supremo dell'Iran, l'Ayatollah Khamenei, ha promulgato un decreto per liberare decine di migliaia di prigionieri, quasi tutti giovanissimi, che erano stati arrestati durante le proteste che hanno infiammato il paese degli ultimi 4 mesi. Secondo gli attivisti è solo propaganda. Comunque, la questione, appunto, che andremo anche qui a approfondire più tardi. Per quanto riguarda la prima del Corriere è tutto. Siamo al Messaggero, che titola "Cospito, nessuna trattativa", virgolettato del discorso di ieri di Giorgia Meloni: non si cede alle minacce, il terrorista si vanta, io famoso grazie allo sciopero. L'intervista al presidente del Senato La Russa: i segnali sono gravi, lo Stato deve difendersi, il 41 bis non si tocca. Questo, insomma, è un po' la litania che si ripete da settimane nel dibattito pubblico, dichiarazioni che sono state ripetute più volte da esponenti politici sia del governo che dell'opposizione. Ancora l'editoriale a firma di Alessandro Campi: il fantasma dell'eversione e l'obbligo di restare uniti, ritorno al passato. Nella storia repubblicana gli italiani hanno sperimentato con diverse intensità 7 forme di terrorismo tra loro variamente intrecciate: quello della galassia brigadista rivoluzionaria di sinistra, quello fascista golpista, il redentista in chiave antiunitaria, quello fomentato o protetto dai settori deviati dei servizi segreti, quello arabo nazionalista, quello islamista, quello mafioso. Alessandro Campi fa proprio un gran minestrone di tutte queste vicende, le diverse motivazioni, costante l'obiettivo: creare angoscia diffusa, disordine sociale, e instabilità politica. Siamo un caso unico per le grandi democrazie, per l'intensità della minaccia sopportata, per la sua abnorme durata e appunto per la molteplicità delle fonti. Insomma, l'articolo di Alessandro Campi continua sulla prima del Messaggero. Non vi annoiamo con tutte le sue angherie e fantasiose ricostruzioni. Insomma, la teoria è quello che ci sia ancora un allarme versione e che, diciamo, sapendo che l'allarmismo che sfocia nella criminalizzazione del dissenso e la delegittimazione degli avversari è una strategia errata, soprattutto se perseguita da chi detiene il potere ingigantisce le minacce per mantenerlo, la sottovalutazione che diventa indulgenza, anche solo involontaria, verso chi usa il linguaggio della rivolta. Insomma, Alessandro Campi esorta un po' tutti i poteri dello Stato a stare allerta contro questa minaccia eversiva, che secondo lui sarebbe un po' la naturale continuazione del passato repubblicano di questo paese. Un articolo che si commenta abbastanza da solo, insomma, non c'è bisogno di dire altro. Per quanto riguarda la prima del Messaggero, ancora Tajani: sarà un voto di fiducia al governo. Regionali: il centrodestra spinge Rocca, Bonaccini e Calenda e Movimento 5 Stelle divisi si perde. Quella riferimento alla conferenza stampa, cioè, o meglio l'evento che ieri ha presentato la candidatura di Rocca all'auditorium con tutto lo Stato Maggiore del centrodestra. Ancora sul federalismo e sull'autonomia, il Messaggero continua a scrivere in maniera approfondita sul tema. Il nodo federalismo, l'autonomia non può riguardare anche le banche, nessuna legge ordinaria può modificare la Costituzione. L'articolo 117 disponeva che tutte le competenze fossero dello Stato. Ancora, anche sulla pagina, sulla prima del Messaggero, cyberattacco degli hacker in Italia, migliaia di enti e aziende a rischio. Oggi vertice a Palazzo Chigi sulla minaccia. Cassa Depositi e Prestiti, allarme rifiuti, Lazio e Campania senza fondi PNRR, il rapporto, le risorse non sono andate dove servivano di più, termovalorizzatori decisivi. Da un rapporto di Cassa Depositi e Prestiti arriva l'allarmante rifiuti, allarme rifiuti per Lazio e Campania, rimasti senza fondi del PNRR, in un'Italia che si conferma a più velocità anche in questo fondamentale settore. Non c'è null'altro di interessante dalla prima del Messaggero, quindi possiamo andare avanti.
Siamo alla prima pagina della Stampa, che anche apre sull'attacco hacker, quasi adombra l'influenza russa, comunque la pista geopolitica per spiegare quanto è successo negli ultimi 24 ore. Si parla di assalto globale, colpi di migliaia di server, allarme per ospedali e università, in tilt la rete team, anche se, come abbiamo visto, non ci sono ancora evidenze del fatto che il crollo della rete team e l'attacco hacker con richiesta di riscatto siano legati alla stessa vicenda. Da Mosca è inviata sul web una lista di obiettivi da colpire in tutto l'Occidente, l'avviso due giorni fa da Parigi, e il commento a questa notizia è affidato a Riccardo Luna: noi iperconnessi ma senza idee, un tono su cui si lanciano molti degli editorialisti dei quotidiani di oggi. Sulla spalla sinistra della Stampa c'è sempre spazio ovviamente per il dibattito di politica interna, in particolare rispetto alle posizioni prese pubblicamente ieri dalla Premier Meloni. La Stampa racconta così: Meloni, vogliono buttarmi giù, gelo Tajani, da noi Tony Bassi. E Giovanni Orsina è affidato il compito di ricordare che in realtà non c'è nessun assedio in corso al governo, per cui l'editorialista della Stampa scrive perché la Premier sta sbagliando a evocare l'assedio. E poi un sondaggio che viene riportato da Alessandra Ghisleri, che dice: le frasi di Donzelli sono le più gravi per gli italiani, questo almeno quanto rilevato dalla Stanza. C'è una fotonotizia in prima pagina del quotidiano torinese con una foto di due balene, di due cetacei spiaggiati, evidentemente morti, e dice Nicolas Lozito: il cimitero di Moby Dick, Stati Uniti, vicine di balene spiaggiate, impianti eolici sotto accusa. Cosa fa più paura, una balenottera o un impianto eolico? E soprattutto, da chi ci dobbiamo difendere? Sempre più statunitensi si stanno ponendo il quesito. Questa è l'inchiesta che la Stampa mette in prima pagina oggi. Vi segnaliamo soltanto sulla spalla destra, prima di passare ad altri quotidiani, che c'è un'inchiesta sugli sfratti, in particolare sulla lotta fatta sugli sfratti anche in questa città. È firmata Valentina Petrini e dice: i dannati degli sfratti fanno casa all'Italia, ora ci salvi l'ONU. Proprio di come la direttiva ONU sia stata utilizzata per ottenere una sospensione degli sfratti da famiglie e compagni che si stanno organizzando insieme su questo tema anche in questa città. Abbiamo avuto modo già di parlare ai microfoni della radio, ci andremo a leggere poi in fase di pagine interne, che come lo racconta la Stampa.
Siamo alla Repubblica, che titola: Berlusconi si smarca, Meloni sprona gli alleati a rimanere uniti su elezione e giustizia, ma il leader di Forza Italia: temo la svolta a destra, voterei Moratti. Bonaccini: il 41 bis non è in discussione. Se fosse poco chiaro che il PD non sta mettendo in discussione il 41 bis, Bonaccini lo ripete. La Premier è debole e arrogante, i suoi fedelissimi devono dimettersi. Aiuti di Stato, i ministri francese e tedesco negli Stati Uniti senza l'Italia. A Roma Meloni attacca ancora l'opposizione, ma Berlusconi sembra smarcarsi dalla deriva del governo. Per colpa di Fratelli d'Italia stiamo andando troppo a destra, e fosse per me in Lombardia voterei Moratti. Ancora il Votiamanti scrive un pezzo sull'autonomia, l'autonomia del voto regionale. Nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sull'autonomia differenziata, è il tema del federalismo che ritorna. Non per caso il progetto è stato presentato dal ministro degli affari regionali Roberto Calderoli, parlamentare della Lega. Ancora un'intervista a Beppino Englaro, il padre di Eluana, che ci ha regalato la libertà di scelta, intervista a firma di Azio Mauro. Proprio in questi giorni, alle 20:15 del 9 febbraio 2009, moriva nella clinica La Quiete di Udine Eluana Englaro dopo la sospensione dell'alimentazione forzata del sondino al termine di 17 anni trascorsi in stato vegetativo a distanza di appunto di 13 anni, parla ancora il padre. Intorno a lei, inconsapevole del giorno dell'incidente, si era scatenata dal giorno dell'incidente si era scatenata una polemica che chiama in causa categorie morali, giuridiche, filosofiche e politiche. Ancora, e la foto di copertina della Repubblica è dedicata all'Ucraina. Sciare nel centro di Kiev per scordare le bombe, sulla pista di sci a Kiev si cerca di vivere una parvenza di normalità quasi un anno dall'invasione russa. Non c'è null'altro di interessante dalla prima pagina della Repubblica. In taglio basso ci sono diverse notizie ancora di calcio, non c'è null'altro, quindi penso che possiamo passare al prossimo giornale.
Sì, e diamo uno sguardo anche al Fatto Quotidiano. Il quotidiano diretto da Peter Gomez titola sull'ipotesi di tornare al finanziamento pubblico ai partiti, anche come al solito con toni piuttosto enfatici. Forza Italia e PD, ritirateci i finanziamenti pubblici. Maggioranza in pezzi, assalto alla dirigenza, la Lega è tentata, Fratelli d'Italia invece sarebbero contrari. Questa, insomma, del finanziamento pubblico ai partiti, ovviamente è una delle battaglie identitarie dell'ambito che poi ha creato il Movimento 5 Stelle, in cui il Fatto Quotidiano è largamente espressione. Non a caso è il titolo che occupa tutta la prima pagina del giornale quest'oggi, giornale che trova spazio ovviamente anche per commentare la presa della posizione del Presidente del Consiglio Meloni sul caso Cospito, non solo, più in generale sul clima d'assedio, secondo la Premier, che starebbe vivendo il Paese e il Governo nel suo specifico. Il Fatto Quotidiano ci dice: Meloni rialza i toni, non ci pieghiamo, ma ora Berlusconi si smarca, Cospito e dintorni, comizio a Roma delle tre destre divise. C'è un commento annunciato di Maurizio De Giovanni, il giallista napoletano, sull'autonomia differenziata, dal titolo abbastanza esplicito: così si uccidono l'unità dell'Italia e il sud povero. C'è ancora notizie che vengono dagli esteri, in particolare dal Perù, dove il Fatto Quotidiano racconta la politica, la decisione dei militari finiti nel Parlamento, cosa c'è dietro repressioni e arresti. E direi che anche per quello che riguarda il Fatto Quotidiano possiamo fermarci qua. Possiamo dare uno sguardo ancora alla prima pagina del Domani e del Dubbio. Il Dubbio in realtà nell'edizione del lunedì dedica un numero speciale alla riforma del processo civile che entrerà in vigore da marzo, e quindi la prima pagina interamente dedicata a questo, e poi gli approfondimenti nelle quattro pagine interne che compongono il numero del lunedì del Dubbio. Il Domani invece ritorna sulla polemica politica in prima pagina, in particolare sul caso del Mastro Donzelli, su cui il giornale è stato in prima linea, tant'è che accusa anche di subire le ritorsioni del governo in qualche maniera. C'è Giulia Merlo che racconta: Meloni è ossessionata da Domani, accusa la stampa dei suoi errori. In chat la Premier indica i responsabili delle tensioni, le opposizioni e Domani che soffia sul fuoco. Tajani si smarca, Forza Italia non ha mai alzato i toni. Questa è la notizia principale affidata alla firma di Giulia Merlo sulla prima pagina del Domani, prima pagina che ospita anche una foto gigante di Amadeus, perché si avvicina al Festival di Sanremo. Ma c'è una lettura negativa del Domani, dice: non basterà Sanremo per salvare la televisione dalla sua agonia. E poi un commento in Aria Urbinati: la destra ha bisogno di nemici per governare. Ancora qualche occhiello sulle regionali il prossimo fine settimana. Conte cerca la rimonta sul PD e nel Lazio va a caccia di sinistra. E direi che per quello che riguarda anche la prima pagina del Domani è tutto.
Va brevemente a vedere il Foglio. Vi ricordiamo che il manifesto il lunedì non esce, quindi non potremo leggervelo. Anche il Foglio dedica la foto di copertina a Sanremo. Il teorema di Sanremo: Danilla Pizzi ai cantatori finire è per la caratteristica del festival e la sua capienza bulimica. Il suo successo è nella filosofia del nonostante, di ciò che si impone e va avanti nonostante tutto. E se la fenomenologia dell'Italia passa di lì, è perché pure l'Italia è l'Italia, è quel che è, nonostante nonostante tutto. Questo l'analisi di Massimo Adinolfi sulla prima del foglio rispetto alla al festival. Ancora l'editoriale dedicato a, alle primarie del PD, Schlein o la banalità di un programma per la guida del PD, insomma articolo che ci interessa davvero poco. Ancora sulla guerra, la beffa di Kissinger agli avvilenti mimi del suo celebre realismo: non si può abbandonare l'Ucraina al suo destino, dice lo statista, si deve vincere la guerra e poi ci si deve fare scudo, ci deve essere uno scudo di tutela difensiva che implica un'Ucraina nella NATO. Peraltro c'è anche una, diciamo, un inserto speciale sul foglio che parla di pace, pacifismo, resistenza, i doveri dell'oggi nel mondo della divergenza. È un saggio che tratta appunto di realismo cristiano e costituzionale, un'arma contro i rischi del massimalismo etico. Si parla della guerra in Ucraina, appunto, e di quali sarebbero i doveri di resistenza, di difesa, anche da un punto di vista concettuale o supposti tali, ovviamente, della guerra in Ucraina e della battaglia di Bakhmut. Non c'è null'altro di particolare dalle prime di oggi. I giornali di destra, Il Tempo si dedica alle regionali romane, il centrodestra non si ferma, peraltro effettivamente poi nel fine settimana si voterà anche lì, il centrodestra non si ferma, Big Uniti per replicare il successo nazionale anche alle regionali del Lazio, il premier lancia rock, il governo piace all'estero, The Times elegge Meloni miglior leader dell'Unione Europea. Libero invece dedica il titolo di copertina alle ONG, la lotta alle navi ONG ha dimezzato i morti, meno vittime malgrado un aumento degli sbarchi, i dati provano che le imbarcazioni umanitarie sono un ostacolo ai salvataggi, la linea nazionale è vincente di Piantedosi. Secondo Libero, dietro l'attacco hacker della giornata di ieri c'è di mezzo Putin, bloccati migliaia di sistemi informatici nel mondo, Mosca è la terra promessa dei pirati del web, colpita anche l'Italia. Chiudiamo col giornale che titola Si imbrogliano fra loro, il voto nei circoli innesca uno scambio di accuse sulle tessere gonfiate, Schlein flop a Mirafiori, PD sempre più radical chic, le primarie fanno già un carico di polemiche, insomma vabbè, anche qui veramente poco interessante. Ancora in taglio basso c'è un articolo su Alfredo dicendo Cospito molla i boss mafiosi, la battaglia è per il suo 41 bis, secondo il giornale, questa è una dichiarazione di Flavio Rossi Albertini, dell'avvocato di Alfredo, scrive Luca Fazzo, io non so più come dirlo, mi sembra che si faccia apposta a non capirmi, Alfredo Cospito non è un folle, non è un jihadista e soprattutto non sta cercando il martirio. Flavio Rossi Albertini, avvocato dell'anarchico rinchiuso nel carcere di Opera, spiega al giornale la linea che il suo assistito intende seguire. Vedremo se riusciamo anche a rimediare questo articolo. Questo Luca Fazzo sembra che faccia un'interpretazione tutta sua, anche non solo delle parole di Alfredo ma anche delle parole di Flavio, che da questi microfoni abbiamo sentito tante e tante volte, insomma non ci sembra proprio che la linea sia quella di una battaglia solo per il suo di 41 bis. Comunque questa è l'interpretazione di Luca Fazzo. Quando sono le 8 e 24 minuti primi, voi siete sempre sintonizzati e sintonizzate con la rassegna stampa sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi a questo punto chiudiamo la lettura delle prime pagine di oggi e andiamo a brevissimo con la lettura delle pagine interne.
allora torniamo in diretta agli 87.9 di Radio Onda Rossa, giornata a grama dal punto di vista delle notizie sui giornali. Commenteremo soprattutto non notizie, come ad esempio quelle che riguardano la lotta di Alfredo, che oggi viene affrontata sui principali quotidiani, come in realtà avviene già da parecchio tempo, ma oggi in maniera particolare con dichiarazioni false a cui si risponde con smentite di dichiarazioni false, in castelli di carte che diventano sempre più complessi e articolati. Ve ne proviamo a dare conto. Inizia la Premier Meloni, l'occasione era il comizio del centrodestra all'auditorium della conciliazione di Via della Conciliazione a Roma, era il comizio di lancio della candidatura di Rocca a una settimana alle elezioni regionali del Lazio. In realtà delle elezioni regionali del Lazio si è parlato molto poco, da quello ci racconta la stampa a pagina 6, la Meloni si sarebbe addirittura dimenticata di introdurlo, il candidato alle regionali, e invece si sarebbe concentrata sull'attacco in corso al governo, virgolettato che ci riporta Serena, riformato, è sul caso Cospito, vogliono buttarmi giù. E diciamo che in sintesi un po' la teoria del complotto che la Meloni sa un paio di giorni che ventila, per cui dice che Alfredo avrebbe iniziato lo sciopero della fame contestualmente alla formazione del suo governo, cioè avrebbe scelto il 20 ottobre apposta, alludendo come sempre poi a non si sa quale opacità in questa lotta, che è il tentativo degli ultimi giorni. Abbiamo letto cose vergognose dai colloqui con i boss mafiosi, al fatto che Alfredo starebbe facendo uno sciopero della fame finto soltanto per cercare notorietà. Noi ricordiamo che la lotta ad Alfredo sta mettendo in discussione la sua stessa vita e lo sta costringendo a condizioni di salute durissime, cosa che invece i giornali oggi completamente ignorano. Vi dicevo quindi una notizia falsa, quella che dà la Meloni di un attacco a tavolino al suo governo, che crede evidentemente essere il centro del mondo, ma che invece con la lotta ad Alfredo ha a che fare soltanto come responsabilità politica che ricopre. Ovviamente il PD non può far mancare il suo contributo a questa girandola di stupidaggini, ci pensa Bonaccini, segretario in pectore in attesa della santificazione alle primarie, che ribadisce il 41 bis non è in discussione, premier debole e arrogante, i suoi devono lasciare, e certifica lo slittamento delle posizioni nel principale partito dell'opposizione al governo, che seppur timidamente in alcuni suoi esponenti aveva dimostrato almeno una solidarietà umana a Alfredo, nel giro di 24 ore si è rimangiato tutto e si è concentrato esclusivamente sulle eventuali dimissioni dei due sottosegretari al governo Meloni, che hanno divulgato intercettazioni fatte ad Alfredo nel carcere di Bancali senza le necessarie autorizzazioni di un detenuto in sciopero della fame che rischia di morire per denunciare una tortura di Stato. Non interessa più niente al PD, tutto impegnato sulla polemica politica, e Bonaccini su Repubblica lo chiarisce, dice: non vogliamo assolutamente parlare di 41 bis, quello di cui ci interessa parlare sono i sottosegretari. Continua anche sul Domani, che dice che fa firmare un articolo Alfredo Roma a pagina 3, un commento sulle nostre problemi, e dice: il problema sono le carceri, non il 41 bis, come se le due cose possano essere separate. Il 41 bis invece fosse organizzato negli alberghi, quindi il tentativo che fa oggi il Domani è quello di contrapporre le difficoltà complessive, usando un eufemismo per difficoltà, che vive il sistema carcerario quando parliamo fondamentalmente di torture in almeno otto istituti detentivi accertati negli ultimi anni, un record mondiale di un record storico di suicidi nel 2022. Comunque il quadro è questo, e si usa anche in questo caso in realtà per delegittimare la lotta di Alfredo, che starebbe attirando l'attenzione su un tema marginale come quello del carcere duro, del 41 bis, a discapito del tema vero, che è quello del sistema penitenziario e delle sue difficoltà. C'è anche l'immancabile riferimento a la Norvegia, alla Scandinavia come luogo idilliaco in cui le misure detentive sono nel pieno rispetto della dignità dell'essere umano. Questo è Alfredo Roma a pagina 3 del Domani.
Noi continuiamo questa ormai quotidiana litania sulla questione dell'attacco allo Stato. Vi segnaliamo, non ve la leggiamo perché è veramente una cosa improponibile l'ennesima intervista a Tajani a pagina 8 del Corriere della Sera. L'attacco è alle istituzioni, ma ora chiudiamo il caso, i problemi sono altri. Tajani, il pallone aerostatico cinese, sostengo l'azione degli Stati Uniti. L'ultimo segnale di allarme ci è appena arrivato alla Farnesina dopo quelle di sabato a Bogotà. Ora mi comunicano che ci sono scritte all'ambasciata italiana in Bulgaria contro il 41 bis. Questo sarebbe il gravissimo attacco allo Stato italiano che Tajani continua a sbandierare a microfoni spianati su tutti i giornali e tutti i telegiornali di questo paese. Antonio Tajani, ministro degli esteri e vicepremier in rappresentanza di Forza Italia, non vuole né drammatizzare ma neanche sottovalutare i pericoli. C'è un attacco allo Stato, se viene indicato addirittura il presidente Mattarella come nemico da questi gruppi, è chiaro che non si tratta di una parte o dell'altra che viene presa di mira, ma la minaccia è alle istituzioni democratiche, forze dell'ordine, sedi diplomatiche e politiche in Italia e all'estero. Questo, diciamo, le dichiarazioni del ministro degli esteri della Repubblica Italiana sulla base di un mezzo volantino in A4 fotografato da solerti giornalisti in un muro della Sapienza, non si sa bene piazzato dove. Comunque, diciamo, questa è la ragione per cui Antonio Tajani sostiene che non si farà ricattare, che non si cambierà il 41 bis, pur sostenendo l'azione del ministro della giustizia Nordio quando si occupa anche della salute di chi è sottoposto al regime carcerario. Quindi Antonio Tajani mostra i muscoli in una maniera veramente coraggiosa contro questo attacco incredibile portato alle istituzioni democratiche di questo paese. Il giornalista gli chiede appunto se condivide la lettera al Corriere della Premier Meloni sul caso Cospito, con l'appello all'unità ma anche la difesa di Donzelli e del Mastro delle accuse del PD. Concordo che si debbano tutti abbassare i toni, i problemi degli italiani sono altri e quelli dobbiamo affrontare, noi comunque i toni non li abbiamo mai alzati. Insomma, questa è la stessa linea che aveva anche Matteo Salvini nei giorni scorsi, quella di voler smorzare i toni su una, comunque su una patata che in maggioranza è stata molto bollente, soprattutto rispetto al caso Donzelli, al caso Donzelli del Mastro. Non andiamo avanti perché veramente è veramente inutile leggere questa intervista. Non dice, insomma, si parla di chi ha ragione e chi ha torto. Poi c'è un breve passaggio sul caso del pallone aerostatico cinese e della tensione diplomatica tra Stati Uniti e Cina. Tajani non si dice abbastanza preoccupato, ma che comunque sostiene l'azione degli Stati Uniti di averla abbattuto, insomma, di aver evitato incontri ufficiali nei giorni immediatamente successivi. Abbattere il pallone aerostatico in condizioni di massima sicurezza è appunto quello che Tajani ritiene un'azione efficace. In taglio basso ci sono le dimostrazioni, le fotografie degli attacchi, a quanto pare violentissimi, all'ambasciata in Bulgaria e in Colombia. Al vaglio degli investigatori un documento che rivendica decine degli blitz degli anarchici in varie città del mondo. Ci sono due foto con scritto no 41 bis, solidarietà ad Alfredo, uno all'ambasciata di Bogotà in Colombia e l'altra all'ambasciata di Sofia in Bulgaria. Insomma, questo è il livello su cui appunto gli esponenti politici di questo paese, soprattutto del governo, gridano alla minaccia anarchica internazionale. Insomma, penso che ascoltatori e ascoltatrici siano abbastanza intelligenti per poter fare da soli e da sole le proprie valutazioni in merito. Sempre per quanto riguarda il tema carcerario, diciamo, cambiamo un po' argomento rispetto al dibattito mainstream che ormai abbiamo sviscerato e scandagliato in tutte le maniere possibili e che ormai sa anche un po' di stantio. Noi ci andiamo a leggere invece un'inchiesta che è uscita a pagina 3 del Corriere dell'Umbria e parla di carceri, in particolare di carceri come polveriera pronta a esplodere. Siamo a pagina 3 del Corriere dell'Umbria di oggi. Caforio, che è il garante regionale umbro dei detenuti: i problemi arrivano da reclusi con difficoltà psichiche, umbrica di discarica della Toscana, escalation di violenza, mancano almeno 200 poliziotti penitenziari. Queste le dichiarazioni del SAPPE, il sindacato appunto di polizia penitenziaria. La storia, diciamo, che manchino i secondini all'interno dei penitenziari è storia di vecchia data. Insomma, quello in questo articolo viene messo in evidenza come appunto le carceri dell'Umbria sarebbero delle polveriere, in quanto ci sono detenuti con problemi psichici al loro interno. All'interno dell'articolo, diciamo, si fa una fotografia neanche abbastanza imparziale, diciamo, della situazione delle carceri all'interno della regione Umbria. ci sono anche carenze numeriche di poliziotti penitenziari che sono sempre meno. L'analisi di Giuseppe Caforio, di un garante regionale dei detenuti, che sottolinea come ci sia un aumento costante di suicidi, gesti della storia, autolesionismo, violenza, patologie che si aggravano. Insomma, una fotografia, quella che viene diciamo descritta dal garante regionale umbro dei detenuti, che non è nuova purtroppo dai nostri microfoni, una situazione che si fa un po', insomma, segue la scia di sangue che già nello scorso anno ha determinato il numero più alto di suicidi degli ultimi anni all'interno delle carceri, 83, insomma, carceri in cui insomma ci sono le basilari anche condizioni di dignità umana vengono costantemente violate. Il carcere sicuramente non è una istituzione riformabile per quanto riguarda questi microfoni. In queste settimane, in questi mesi, in questi anni si sta vedendo anche un notevole peggioramento all'interno proprio delle condizioni minime di rispetto della dignità umana, in cui si inserisce anche, appunto, si inseriscono le dichiarazioni e la fotografia che il garante dei detenuti dell'Umbria fa della situazione. Certo, poi potremo parlare del fatto che il garante, che dovrebbe essere il garante dei detenuti, parla di un sottorganico di polizia penitenziaria. Non capiamo, insomma, quale sia la relazione tra le due cose, ma tant'è. Insomma, queste sono le dichiarazioni di Caforio dalle pagine del Corriere dell'Umbria. Quando sono le 8:41 minuti primi degli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa,
continuiamo con la rassegna stampa. Passiamo a quella che è la notizia principale sui quotidiani di oggi, che è l'attacco hacker subito dai siti istituzionali italiani nella giornata di ieri. C'è grossa confusione sul tema, si parla più di sospetti che di certezze. Proviamo a leggere dalla stampa qualche commento sulla vicenda. Cyberattacco, ombre russe, questa è un po' la linea scelta dai quotidiani di oggi. Si parla di migliaia di server violati, maxi offensiva, Italia e paesi della NATO e dell'Unione Europea, l'Agenzia per la Sicurezza nel Milino, enti pubblici, ospedali e università. Francesco Grignetti, a pagina 2 dello Stampa, racconta un allarme mai visto prima, quello che la nostra agenzia di cybersicurezza, che fa il paio con quello dell'agenzia gemella francese, è in corso un attacco informatico mondiale. I paesi più colpiti sono Francia, Italia, Finlandia, Stati Uniti e Canada. Salta agli occhi che gli obiettivi sono tutti occidentali. Gli addetti ai lavori sanno che 4 giorni fa da Mosca era stata diramata su noti canali social una lista di potenziali obiettivi, una cosiddetta kill list, incitando i pirati informatici che simpatizzavano per la Russia a bloccare le infrastrutture degli avversari. Da quel che si sa, la lista si concentra sulle strutture sanitarie, compresi i centri di trapianti. Ci sono nella famigerata lista russa ospedali in Svezia, come nel Maryland, il Michigan, il Missouri, New York e così via. Non manca un singolo stato degli USA, ma anche dell'Europa. In Italia questo attacco informatico coincide con il crollo delle linee telefoniche di TIM. Per tutto il giorno migliaia di utenti sono rimasti con il telefono di casa ammutolito. Sono saltati anche i collegamenti internazionali. A sera almeno questi problemi erano in corso di risoluzione. Di cui la nota dell'azienda, con riferimento al disservizio TIM, comunica che il problema è rientrato e il servizio si è stabilizzato alle ore 16:55. Dalle verifiche effettuate, il problema ha riguardato il flusso dati su rete internazionale, che ha generato un impatto anche in Italia. L'azienda si scusa con i propri clienti per il disagio arrecato. Quanto sia forte la preoccupazione ce lo dice una nota di Palazzo Chigi. Il governo segue con attenzione aggiornamenti dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, gli sviluppi dell'attacco, e oggi il sottosegretario Mantovano, autorità delegata per la cybersicurezza, incontrerà a Palazzo Chigi il direttore dell'agenzia Roberto Baldoni, insieme alla direttrice dei servizi segreti Belloni, per fare un primo bilancio dei danni provocati dagli attacchi e per confermare la promozione dell'adeguata strategia di protezione, peraltro da tempo già in atto. In realtà sulla origine dell'attacco c'è molta poca chiarezza. Quello che si sa è che è stato chiesto un riscatto sulla matrice russa, sulla lettura geopolitica invece si parla più che altro di sospetti.
E quando sono le 8:44 minuti primi dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, noi facciamo una breve pausa musicale e poi torniamo in voce.
sun comes out, it's just that little wow, and then it burns away.
Really?
Absolutely.
Burns away?
Yeah, quickly. Love is a fog that burns with the first daylight of reality.
Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Noi torniamo in voce e torniamo un attimo anche sul tema di carcere Alfredo e 41 bis, perché ci siamo scordati quantomeno di segnalarvi due interviste. Abbiamo letto solamente quella di Tajani, che ci è bastata ampiamente, insomma, per confermare quanto detto in tutte le ultime settimane da esponenti politici e rappresentanti dello Stato a vario titolo. Ve ne segnaliamo altre due. Una è quella, un'intervista al fenomenale Ignazio La Russa a pagina 3 del Manifesto. Gravi gli allarmi lanciati, lo Stato deve difendersi, il Presidente del Senato: solo se saremo compatti si eviteranno derive eversive come le Brigate Rosse. Con il suo passato, insomma, è particolare. Sbagliato accostare il PD alla mafia, ora è il momento di abbassare i toni, il regime del 41 bis va mantenuto, insomma. Una lunga intervista di cui appunto non vi evitiamo di farvi sanguinare le orecchie tra paragoni con gli anni 70, passando per strumentalizzazioni e domande sul corteo di sabato, su come lui avrebbe gestito il corteo di sabato e solidarietà alle forze dell'ordine. Insomma, non cerchiamo di evitarci questo bruciore di stomaco. Vi segnaliamo per i più temerari, pagina 3 del Messaggero. Peraltro anche dalle pagine di Repubblica, anche a sinistra, insomma, si fa chiarezza sul 41 bis, e non è un caso, insomma, che adesso si giochi ad abbassare i toni un po' da tutte le parti, perché è proprio Bonaccini, il segretario, non dico in pectore, ma molto probabile nuovo segretario del Partito Democratico, che prende parola sulla questione a pagina 4 di Repubblica e tuona appunto: il 41 bis non è in discussione, premier debole e arrogante, i suoi devono lasciare, su Cospito decidono i giudici, non la politica, la destra vuole rivalsa ma non dà risposte. Conferma appunto in maniera puntuale e precisa Bonaccini: il 41 bis è un istituto essenziale per la lotta alla mafia e ogni tipo di eversione, per quanto mi riguarda non è minimamente in discussione. Vengo dal Partito Comunista Italiano, dice Bonaccini, e ricordo che nella nostra storia ci sono le lapidi di Pio La Torre e Guido Rossa. Quanto a Cospito, anche in carcere tutte le persone devono essere curate in modo adeguato e va rispettata la loro dignità. Se non succede è una sconfitta per lo Stato. Insomma, dichiarazioni quelle di Bonaccini, appunto, che anche qui è un po' come hanno fatto sia La Russa che Tajani, rievocano un passato, in questo caso diciamo di colore diverso rispetto a quello di La Russa, ma arrivando sempre alla stessa conclusione, ovvero che bisogna evitare prevenire ogni forma che loro definiscono di eversione. Viene fatta anche qui un'assimilazione totale tra mafia quello che sarebbe supposto terrorismo. Nessuno entra nel merito poi effettivamente della questione, cioè del 41 bis come strumento di tortura e anche sulle condizioni di salute di Alfredo. Ormai il dibattito insomma sembra si sia spostato completamente su altre corde, dall'opposizione e dall'appunto l'attacco reciproco relativo alle questioni di Donzelli del Masto. Siamo passati alla voce unica rispetto alla necessità del 41 bis come tale, e che vada assolutamente preservato per combattere mafia e versione come vengono definite con le stesse parole identiche sia dalla Russa che da Bonaccini.
Noi continuiamo la lettura dei giornali andandoci a leggere un'inchiesta di 2 pagine fatta sulla Stampa da Valentina Pietrini. È un'inchiesta sulla lotta per la casa, in particolare sulla questione degli sfratti, la battaglia per la casa, l'emergenza sfratti, sempre più famiglie fanno causa all'Italia, ci salvino le Nazioni Unite. Dall'ONU arrivano raccomandazioni che l'Avvocatura dello Stato non ritiene vincolante, ma le associazioni non si arrendono, così si possono convincere i governi ad agire. Il racconto: la prima notte dopo lo sfratto Carlo e Loretta hanno dormito sul pianerottolo attaccati alla porta di casa, Giuliana invece in macchina, sua madre anziana, immobile, non autosufficiente, è uscita di casa trasportata in barella. Dopo aver rifiutato il ricovero in RSA ha trovato un letto grazie alla rete amicale. Marina e i suoi 2 figli hanno trascorso il Natale in vari bed and breakfast con le famiglie al seguito, poi è stato loro finalmente assegnata la casa popolare che spettava loro il diritto, 28 metri quadri piuttosto messi male. Carlo, Loretta, Giuliana, sua madre, Marina e 2 figli non sono solo famiglie sfrattate per morosità incolpevole, sono parte di un gruppo di 35 persone che ha denunciato l'Italia alle Nazioni Unite per violazioni dei propri diritti economici, civili e sociali. Quasi 2 anni di sfide legali, tutto inizia a maggio 2021, un soggetto politico costola il Movimento per la Casa, l'Assemblea di Autodifesa degli Sfratti di Roma, composto da attivisti storici, ricercatori universitari, ma soprattutto persone sotto sfratto, tenta come nuova forma di lotta una via legale, presenta un ricorso dell'Italia alle Nazioni Unite di una cittadina cubana da noi residente. La richiesta di sospensione viene accolta e lo sfratto sospeso dal tribunale. I giudici fanno lo stesso anche in altre decine di ricorsi simili presentati anche dai sindacati come Asia USB e Unione Inquilini, cioè interpellano l'ONU affinché si pronunci sulla legittimità delle scelte italiane su sfratti individuali di morosi incolpevoli, persone che hanno perso il lavoro, colpite da una malattia improvvisa, da un divorzio, una separazione o un salario precario. Il Patto internazionale per i diritti economici, sociali e culturali, ratificato dall'Italia nel 1978, stabilisce, spiega Stefano Portelli dell'Assemblea di Autodifesa degli Sfratti e ricercatore di antropologia urbana affiliato all'Università di Leicester, che ogni persona ha diritto a un alloggio dignitoso, e specifica anche che ognuno di noi ha diritto a uno standard di vita adatto per sé e la propria famiglia, che comprende adeguata alimentazione, abbigliamento e alloggio, e al continuo miglioramento delle proprie condizioni di vita. Occupare oltranza una proprietà non è un diritto, soprattutto se privato di un cittadino che con la rendita dell'affitto paga un mutuo e si mantiene a sua volta. Pretendere dalle istituzioni soluzioni individuali che garantiscono l'abitare, invece, sì, soprattutto se i destinatari dello sfratto sono anziani, disabili, minori, soggetti vulnerabili e si è provato la natura incolpevole della morosità. Ho perso il lavoro, non so come pagare l'affitto, mia madre si è ammalata, non ho abbastanza reddito per tutti i nostri bisogni, sono una madre e un padre separato, da quando verso non percepisco gli alimenti, sono economicamente in ginocchio. Morosità incolpevole significa tecnicamente situazione di sopravvenuta incapacità di provvedere al pagamento di canone di locazione per perdita o riduzione sostanziale della capacità reddituale del nucleo familiare. A finire il mirino delle Nazioni Unite non è solo l'Italia, ma anche altri paesi europei vengono denunciati sempre da sindacati, attivisti, avvocati, espressione dei movimenti locali di lotta per la casa. La Spagna è un caso scuola molto significativo. Nel 2008, ricordate la bomba ad orologeria dei mutui concessi a pioggia nel mezzo della crisi dei debiti sovrani? Innescò proprio in Spagna una marea di sfratti esecutivi. Per far fronte alla crisi abitativa che esplode, i movimenti iniziano così a interpellare l'ONU affinché si pronunci sulla legittimità dell'operato dello Stato spagnolo. Oltre il 70% degli sfratti in Spagna sono causati da morosità incolpevole, in Italia il 90%. Dal 2008 inoltre la crescita del costo degli affitti è continua. Ha generato sempre più disagi e difficoltà nelle città. È interessante quello che sta accadendo. Conosco bene i casi spagnoli italiani, spiega Cesare Romano, professore della Yale School di Los Angeles, esperto di diritto internazionale, che ha già fatto condannare l'Italia 2 volte dall'ONU, ma su altri temi, per violazione del diritto a promuovere il referendum e del diritto alla salute sessuale e riproduttiva. Questi nuovi ricorsi contro gli sfratti si chiamano cause a grappolo, cioè identiche sulla stessa materia, promosse in vari paesi. Può funzionare, perché eventuali condanne future di più stati sulla stessa materia possono costringere i governi ad agire. È più difficile davanti all'opinione pubblica nascondere sotto il tappeto dozzine di casi di violazioni di diritto. Questo è l'incipit di questa lunga inchiesta che trovate a pagina 10 e pagina 11 della Stampa. Si parla di sfratti, si parla soprattutto del ricorso all'ONU per impedirli, ma è una maniera per raccontare anche da questi microfoni quanto la vicenda della casa continui a essere un terreno di scontro sociale molto forte e della situazione allarmante in cui ci troviamo.
Quando sono le 8:56 minuti primi, noi ci andiamo ad ascoltare un breve stacco musicale.
Torniamo in diretta con le notizie arrivano dagli esteri sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Lo facciamo con una notizia di questa notte che quindi non trova spazio sui quotidiani stampati, ma che leggiamo dal sito dell'ANSA: terremoto tra Turchia e Siria, oltre 700 morti e migliaia di feriti, scossa di magnitudo 7-8 nella notte. Sono oltre 700 le persone che hanno perso la vita per il terremoto di magnitudo 7-8 che ha colpito nella notte il sud-est della Turchia e il nord della Siria. Almeno 284 morti e almeno 2.323 feriti nelle province turche interessate dal sisma, ma il bilancio è destinato a salire dal momento che il prefetto di una delle province colpite ha detto che non è ancora possibile capire quante siano le vittime, mentre i danni sono ingenti. Nel fronte siriano almeno 427 persone hanno perso la vita nel nord della Siria alla causa del terremoto. Lo ha fatto sapere la TV di Stato turca. Sono almeno 284 le vittime nel sud-est della Turchia, dove c'è sempre stato l'epicentro. La ONG di protezione civile siriana Caschi Bianchi ha dichiarato lo stato di emergenza nel nord-est del paese e ha lanciato un appello alle organizzazioni umanitarie internazionali affinché intervengano con aiuti rapidi in tempi rapidi. Il sisma è avvenuto alle 4:17 del mattino, alle 17 ore italiane, e ha avuto il suo epicentro nei pressi di Gaziantep, la città del sud-est della Turchia, a una cinquantina di chilometri dal confine siriano. Centinaia di edifici distrutti dal sisma, oltre alle abitazioni è quasi completamente crollata la chiesa dell'Annunciazione di Iskenderun, cattedrale cattolica risalente al XIX secolo. Queste insomma sono le prime notizie che arrivano. Ovviamente il conto delle vittime e dei feriti è assolutamente provvisorio vista la drammaticità della situazione. Noi intanto mandiamo un abbraccio e la solidarietà della redazione della radio a tutti e a tutte le compagne che nel nord-est della Siria, in Kurdistan, stanno lottando e si trovano anche di fronte a questa immensa tragedia.
Noi invece ci spostiamo in Iran, andiamo a leggervi l'intervista, o meglio l'approfondimento, che c'è da pagina 10 del Corriere della Sera sulla grande amnistia di Khamenei. Gli attivisti è solo propaganda, il leader iraniano: libereremo centinaia di migliaia di prigionieri, ma ci sono eccezioni. Il riferimento è ovviamente alle mobilitazioni che ormai da più di 4 mesi stanno attraversando tutto l'Iran contro il regime appunto dell'Ayatollah Khamenei. 15.000 sono i posti per i detenuti nel nuovo carcere in costruzione a Mashhad, città nel nord-est dell'Iran, quindi insomma tutto fa presagire che l'intenzione sia tutt'altra rispetto a quella dichiarata. 20.000 sono invece i manifestanti finiti in cella soltanto negli ultimi 5 mesi di proteste. Ci sono oltre 250 carceri in Iran, nuovi arresti. Ieri è finita in cella Elnaz Mohammad, reporter gemella e collega di LA, già in cella. Quello che ridono tutti nei limiti del consentito, gli attivisti, i comuni cittadini, alcuni rispondono ai messaggi con la faccia gialla di chi che sogghigna. Nessuno di quelli con cui parliamo crede alle parole di Ali Khamenei, che ieri, ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione iraniana, ha detto che concederà l'amnistia a centinaia di migliaia di prigionieri, tra cui alcuni manifestanti arrestati negli ultimi 5 mesi. Lo fa su richiesta del capo della magistratura, perché da quando le proteste sono diminuite, dice, un gran numero di persone che ne hanno preso parte si saranno pentite delle loro azioni. Faccio lo spelling propaganda, dice Amiri Mogdam, fondatore della ONG Iran Human Rights di Oslo. Insomma, quello che a tutti gli effetti sembra una dichiarazione tutt'altro che vera. Anche il comportamento del governo e delle forze di sicurezza iraniane degli ultimi giorni, con ancora centinaia di arresti durante le proteste, non avalla le parole di Khamenei. Gli attivisti rimarranno dentro, non ci sono notizie approfondite, tutti i processi stanno svolgendo in maniera sommaria, diverse persone sono già state condannate a morte. Questa insomma la situazione in Iran questione delle parole di Khamenei, appunto, che ha annunciato questa grande amnistia. Per quanto riguarda gli esteri, in realtà dai giornali di oggi non c'è molto, si parla di guerra in Ucraina, soprattutto della fortezza di Bakhmut, che sarebbe appunto l'ultimo baluardo della resistenza in Ucraina. C'è la questione relativa alla tensione fra Cina e Stati Uniti, a cui vi accennavamo prima quando leggevamo l'intervista di Tajani, e ci sono diversi approfondimenti sui giornali. Da pagina 12 del Corriere, per esempio, si parla appunto di questa questione, di questa ipotetica crisi diplomatica che si sta scatenando tra Stati Uniti e Cina. Stati Uniti e Cina che in realtà hanno diversi interessi in comune, soprattutto dal punto di vista economico. Ci sono anche diverse questioni sia di politica interna sia appunto di relazioni bilaterali che non di poco conto. Peraltro una delle disputi più grandi, che è quella della cosiddetta guerra dei semiconduttori, ancora in corso. C'è uno speciale fatto da questa radio, dalla trasmissione Le dita nella presa, che trovate sul nostro sito www.ondarossa.info. insomma, ci sono diverse questioni aperte, c'è la guerra in Ucraina sullo sfondo, insomma una scaramuccia, ecco, questa relativa a questo pallone aerostatico che avrebbe sorvolato i cieli degli Stati Uniti e che Xi Jinping sostiene fosse un dispositivo di rilevazione meteo. In ogni caso, insomma, il segretario di Stato Blinken Blinken statunitense ha battuto i pugni sul tavolo, e bisognerà vedere insomma quali saranno anche le conseguenze sui rapporti tra i due paesi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. 9:05 minuti primi, noi ci andiamo ad ascoltare un altro breve stacco musicale prima di tornare in voce.
Andiamo avanti con questa grama rassegna stampa di lunedì mattina scarseggiante di notizie. Lo facciamo perché è la settimana delle elezioni regionali e quindi i quotidiani inevitabilmente entrano nel clima di competizione elettorale, e chi più direttamente, chi meno, chi parlando del comizio del centrodestra, chi parlando dello scontro a sinistra tra Movimento 5 Stelle e PD, proprio alla luce di questa competizione, in particolare nel Lazio. Il Fatto Quotidiano oggi ospita un'intera pagina a firma di Vincenzo Bisbiglia, che attacca frontalmente il sindaco Gualtieri. Il tentativo è quello di fare un bilancio dei 15 mesi dell'amministrazione di centrosinistra che guida Roma Capitale. Il giudizio è impietoso: rifiuti, metro, ritardi, Gualtieri e 15 mesi vissuto da cartonato. Andiamo subito a capire di che cosa si tratta. Quindi questo soprannome da cartonato, dice Bisbiglia: tagliato ormai il traguardo dei 15 mesi in Campidoglio, la cifra del sindaco Dem sta tutta nel soprannome che gli hanno affidato i falchi della sua maggioranza, il cartonato, un appellativo che non è affatto sinonimo assentista, anzi. Gualtieri è unanimemente riconosciuto come un grande lavoratore, prima di arrivare la mattina a Palazzo Senatorio l'ultimo ad andarsene a tarda serata, ma per molti, specie i consiglieri di territorio, quelli che stanno tutto il giorno in strada tra i comitati e i cittadini, è proprio quello il problema. Lo vorrebbero più nei quartieri, tra la gente e le assemblee sindacali, in una città che dopo più di 40 anni si sente ancora orfana di Luigi Petroselli. Questo, insomma, a parte l'affresco, diciamo, del dibattito interno alla maggioranza, e dei malumori che il Fatto Quotidiano rivelerebbe rispetto all'atteggiamento di Gualtieri. Poi le questioni sul piatto sono in particolare quella che viene definita una parola tabù, cioè il termovalorizzatore, ci dice ancora il giornalista, è bastato un assaggio appena arrivato sull'impossibilità di governare i flussi che il sindaco ha subito virato rispetto agli intendimenti iniziali, se i rifiuti non possiamo riciclarli bene, allora bruciamoli. L'impianto a sud della città, nella campagna pontina, e la maggioranza dei cittadini favorevoli hanno fatto il resto. Gualtieri dunque sarà ricordato come il sindaco dell'inceneritore? Forse, probabile, ma anche, comunque vada, perché inaugurerà il Giubileo del 2025 con la fascia tricolore al collo. Pochi giorni fa il governo Meloni ha sbloccato il DPCM che fornirà a Campidoglio la possibilità di spendere 1,8 miliardi di euro per 87 opere. A queste si aggiungono ulteriori 500 milioni di euro che riguardano i 335 interventi già definiti con fondi PNRR per la realizzazione di Caput Mundi, la pianificazione sul fronte dei beni culturali, che però è ancora al palo. La cifra complessiva degli interventi per il Giubileo sfiorerà i 4 miliardi con un secondo DPCM. Sul Colle Capitolino stimano che, se va bene, il 10% delle opere previste sarà realizzato entro la chiusura della settimana della Porta Santa, il 6 gennaio del 2026, a cominciare da progetti riciclati degli anni 90 come il costosissimo tunnel sotto Piazza Pia. E l'ordinaria amministrazione, l'altra croce delle poche edilizie della capitale, è la mobilità. Anche se, restando in tema, qualcosa si muove. Intanto la metro C, la linea mantiene sempre una frequenza da trenino regionale, 9-18 minuti, ma entro il Giubileo dovrebbe aprire la stazione Porta Metronia e Colosseo Fori Imperiali. Inoltre l'amministrazione ha ottenuto dal governo i fondi per continuare a scavare fino a Grotta Rossa, profondo nord della città. Certo, ci sarebbe stato da cambiare i treni sulla linea A e B, ma i ritardi hanno fatto anche sì che le priorità delle TCRI della capitale fosse sorpassata da Milano. Altre questioni aperte, si parla soprattutto della polizia locale. Oltre ad essere pressoché assenti alle strade, i vigili urbani, guai a chiamarli così, a Roma sono in deciso sottonumero, con appena 5.700 contro gli 8.350 da pianta organica, un'età ormai superiore ai 50 anni. In realtà questo elemento, cioè dell'invecchiamento dei dipendenti pubblici e del lavoro tutto organico, in particolare per le amministrazioni comunali, è molto più esteso che la singola questione della polizia locale. Pensiamo agli uffici anagrafici completamente ingolfati ormai da anni, anche solo per i banali rinnovi della carta d'identità. A che fare questo sottorganico con 10 anni di austerità fiscali per le amministrazioni locali? Fatto sta che il Fatto Quotidiano oggi ci racconta di un'amministrazione in balia delle difficoltà ad andare avanti sul termovalorizzatore, in preda alle annose questioni legate alla mobilità, sempre affrontate soltanto in termini di scavare nuove linee di metropolitana, e della difficoltà a gestire una macchina amministrativa pesantemente sotto organico.
Ora uno sguardo alla cronaca di Roma, in particolare sempre per quanto riguarda la nostra città. Sulla cronaca di Roma di Repubblica c'è un'inchiesta rispetto ad accuse all'amministratore delegato della CEA Fabrizio Palermo. L'accusa è di parte di alcune hostess che fanno nuove accuse. ACEA mostri le carte dell'audit, le dipendenti ci fa sbucciare le sue mail, ha organizzato un corso di formazione su come si serve a tavola, la politica in allarme, idem fugare ogni dubbio. Dopo la testimonianza della hostess che a Repubblica ha raccontato dei comportamenti vessatori da parte dell'amministratore delegato Fabrizio Palermo, continuano ad emergere nuovi dettagli da parte delle lavoratrici addette all'accoglienza in ACEA. Spesso in tarda mattinata la diva vuole una mela, ma la vuole sbucciata da noi hostess, bisogna portargliela su un piattino. Insomma, vabbè, la lavoratrice racconta anche di tante fissazioni che ha Palermo e lo portano a trattarci come serve. C'è anche quella del tè, insomma, si parla di vessazioni sui posti di lavoro, da parte dell'amministratore delegato di ACEA Palermo. A Palazzo Senatorio c'è agitazione la presidente della commissione pari opportunità Michela Ciccolli ha già detto di voler andare in fondo alla questione che sta travolgendo la Multiutility partecipata al 51% di Roma Capitale. Peraltro uno di la CEA coinvolta anche è in procinto di venire coinvolta nel ciclo dei rifiuti, un'azienda che comunque ha fatturati estremamente estremamente potenti e che è coinvolta anche ovviamente nel ciclo di gestione dell'acqua della nostra città. Più volte anche i forum i forum per l'acqua hanno denunciato, insomma, le diverse angherie di Acea nella gestione dell'acqua pubblica, insomma una questione che si inserisce all'interno di un contesto, quello di Acea, che di certo, insomma, non è per nulla trasparente. La versione di Acea è quella che sia un'operazione di discredito ordita da qualcuno che abbiamo scontentato, peraltro Fabrizio Palermo, insomma, di Acea, che veniva da cassa, che viene da Cassa Depositi e Prestiti, personaggio abbastanza conosciuto all'interno della pubblica amministrazione del nostro paese in generale, ma anche della nostra città, parte di quella schiera, diciamo, di super manager che girano, insomma, tra le varie nei vari incarichi, nei vari super incarichi come amministratori delegati nelle partecipate del nostro paese. Per quanto riguarda la prima di Repubblica non c'è molto altro. Passiamo invece alla prima del Corriere, che parla di obiettivi sensibili, più vigilanza, le dichiarazioni del prefetto Frattasi, massima attenzione su sedi istituzionali e aziende, anarchici, indagini sugli scontri di sabato, il piano della questura per presidiare decine di strutture che potrebbero essere prese di mira. Il riferimento è ancora alle proteste, alle mobilitazioni a fianco di Alfredo Cospito contro il gas dello stativo e 41 bis, il corteo molto partecipato che c'è stato sabato e che questa radio ha raccontato in maniera estesa. Pagina 2 e 3 della cronaca di Roma del Corriere, il piano per presidiare gli obiettivi sensibili, dalla Cassazione ai ministeri, dalle stazioni alle strade ad alto scorrimento, rafforzata la vigilanza per garantire più sicurezza, scrive Rinaldo Frignani. Da oggi al 24 febbraio, quando la Cassazione, anticipando l'udienza già fissata in precedenza, deciderà se mantenere o meno il regime di 41 bis per l'anarchico Alfredo Cospito, detenuto nel centro medico del carcere milanese di Opera. C'è appunto tutta la ricostruzione della vicenda, andando indietro appunto alle macchine della team di Val di Lanzo, Molotov al commissario Prenestino, l'occupazione della facoltà di lettere della Sapienza, insomma la solita narrazione dei giornali di questi giorni. Arrivano ieri però le dichiarazioni del prefetto Bruno Frattasi: la situazione sul fronte dell'ordine pubblico è stata affrontata nel migliore dei modi, l'attenzione è sempre molto alta, non bisogna abbassare la guardia. Anche perché dobbiamo essere pronti per fronteggiare iniziative di qualsiasi genere, anche estemporanee, che potrebbero coinvolgere obiettivi diversi da quelli istituzionali e quelli privati. Ecco quindi che prima della decisione dei giudici, visto che la vicenda Cospito ormai nazionale, è stata aumentata la vigilanza attorno alla cittadella giudiziaria di Piazzale Clodio, così come al Palazzaccio, alla sede della Direzione Nazionale Antimafia di Via Giulia, al Ministero della Giustizia di Via Renula e anche al Viminale, poi commissariati di Polizia, insomma lungo elenco di obiettivi che, come disposto dal Ministero dell'Interno e come si è discusso nei giorni scorsi durante un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in prefettura, ci sarebbero anche scuole e università, insieme con alcune personalità fra magistrati, imprenditori, responsabili delle forze dell'ordine e i quartieri generali di grandi imprese. Insomma, si continua a gridare all'allarme, insomma questa è un po' la valle del processo che descriviamo prima, con dichiarazioni roboanti dei ministri di questo governo, che stanno continuando ad alzare i toni rispetto a questa guerra, a questo attacco che ci sarebbe allo Stato italiano. Insomma, il fatto di presidiare, di rafforzare i presidi, anche di creare, insomma, questo clima di terrore, è tutto funzionale alla repressione della solidarietà di Alfredo. Insomma, anche le interviste di diversi esponenti politici, sia di centrosinistra che di centrodestra, che sono comparse quest'oggi sui giornali, vanno in questa direzione, nella direzione di cercare appunto di isolare la solidarietà per Alfredo, di sviare dalla questione vera, che è quella dello sciopero della famiglia Alfredo, del perché lo sta facendo, del regime di tortura del 41 bis e della condanna a morte dell'ergastolo stativo. Insomma, questi i giornali continuano a fare la loro parte, dando spazio, insomma, alle ricostruzioni fantasiose sia dei ministri che delle questure, appunto, che gridano alla guerra e cercano di alzare la tensione, di additare la solidarietà di Alfredo come la colpevole della tensione che si sta creando in questi giorni, e di essere addirittura contraria alle istanze di Alfredo, che dovrebbe in qualche modo, a loro parere, peggiorare la situazione appunto di Alfredo Cospito. 9:20 in questo istante, ci fermiamo ancora con un breve stacco musicale.
Where's the